26ª lezione del corso su Franz Brentano e la filosofia morale, parte prima. Abbiamo visto nella precedente lezione la questione dei giudizi inferiori e dei giudizi superiori, e soprattutto siamo arrivati al punto in cui Brentano afferma che la differenza tra giudizi inferiori e giudizi superiori non è dovuta ad una differenza di grado o di intensità del convincimento, perché in quel caso non sarebbe una giustificazione effettiva e quindi non servirebbe a distinguere effettivamente tra giudizi inferiori e giudizi superiori. Qual è allora il criterio per poter distinguere tra i due tipi di giudizio? Per Brentano c'è solo una via, e questa via è dovuta al fatto che un giudizio è immediatamente evidente, e quindi la distinzione è dovuta non dal contenuto dell'atto di riferimento intenzionale, ma dalla natura stessa dell'atto, che è caratterizzato come giusto o come sbagliato. Quindi questo per Brentano è l'elemento dirimente conclusivo che ci consente di riconoscere, di individuare, di riconoscere che qualcosa è buona oppure no, che qualcosa è da amare o odiare veramente oppure no, è immorale o morale. Si tratta qui di atti o fenomeni psichici inferiori o superiori sul piano dei moti dell'animo, cito letteralmente Brentano a pagina 44 del testo sull'origine della conoscenza morale, sul piano dei moti dell'animo, del piacere e del dispiacere. Quindi abbiamo la possibilità di operare una scelta giustificata tra alternative diverse di un diverso tipo di riferimento emotivo che comunque fa sempre parte della classe generale dei fenomeni del piacere e del dispiacere. Per Brentano, nel corso della storia della filosofia, molti filosofi e anche tra di essi pensatori di grande importanza si sono fermati soltanto su di una forma del piacere e del dispiacere. Non si sono accorti appunto che c'è un'altra forma superiore di piacere, di giudizio di piacere, quindi un giudizio superiore, forma che è propria soltanto dei fenomeni inferiori, quella di cui si sono accorti molti filosofi, anche ad esempio Hume. Non si sono accorti che c'è un piacere e un dispiacere di tipo superiore. Hume, ad esempio, mostra quasi ad ogni passo di non avere alcuna idea dell'esistenza di questa classe superiore. Quanto sia generale questa ignoranza e quanto sia diffusa tra i filosofi, tra i pensatori, lo si può vedere anche se si analizza la classe. Nel linguaggio usuale si vede che nel linguaggio usuale non ha alcun nome specifico. Ciò non di meno si tratta di un fatto indiscutibile per Brentano, e Brentano si ripropone di chiarirlo con un paio di esempi, letteralmente. Vediamo gli esempi a cui ricorre Brentano per chiarire la differenza tra giudizi inferiori e giudizi superiori e la giustificazione dell'esistenza di questi giudizi superiori che addirittura Hume e molti altri filosofi, grandi pensatori, nel corso del passato, nel corso delle vicende della storia della filosofia, non hanno visto chiaramente o non hanno semplicemente visto, limitandosi ad individuare e a parlare soltanto dei giudizi inferiori. Per Brentano, stavamo dicendo che noi abbiamo dalla natura un'inclinazione verso certi gusti ed una ripugnanza verso altri, ambedue puramente istintive. Ma noi abbiamo dalla natura, continua Brentano, anche una inclinazione per la conoscenza chiara ed una ripugnanza per l'errore e l'ignoranza. Qui Brentano ricorre ancora una volta di più ad Aristotele e in particolare alla metafisica. Tutti gli uomini, dice Aristotele, nelle belle parole iniziali della sua metafisica, per loro natura aspirano al sapere. Questo aspirare per Brentano è un esempio che qui ci può essere utile, ci può servire per caratterizzare la differenza e l'esistenza tra giudizi inferiori e giudizi superiori. È un piacere in quella forma superiore che è l'analogo dell'evidenza del giudizio. Si tratta di un elemento generale ed universale nella nostra specie, ma se ci fosse un'altra specie, la quale, così come si comporta, nelle sue preferenze, in modo diverso da noi per ciò che riguarda le sensazioni, in contrapposizione con noi, amasse l'errore come tale ed odiasse la conoscenza chiara e giusta, noi non potremmo certo dire, come in quel caso, che si tratta di una questione di gusti. De gustibus non est disputandum, dice Brentano, continua Brentano, no di certo, ma dovremmo spiegare con risolutezza che un tale amare ed odiare è completamente distorto, che quella specie odia ciò che è indubitabilmente buono ed ama ciò che è indubitabilmente cattivo in sé per sé. Perché mai questa differenza se la forza dell'impulso è la stessa? È molto semplice per Brentano la risposta. Qui, come dire, è una risposta semplice da dare e da individuare. Nell'un caso l'impulso è una forza istintiva, nell'altro il piacere naturale è un amore superiore che si caratterizza come giusto. Ecco quindi che noi, nel momento in cui lo troviamo in noi stessi, notiamo che il suo oggetto non è semplicemente amato ed amabile, è la privazione di esso, è il suo opposto, odiato ed odiabile, ma anche che l'uno è degno di essere amato, l'altro di essere odiato, ossia che l'uno è buono, l'altro cattivo. Quindi, come dire, in noi stessi noi notiamo questa differenza. E notiamo appunto l'esistenza di un giudizio superiore rispetto ad un giudizio inferiore. Notiamo in altri termini che l'uno è degno di essere amato, l'altro di essere odiato, che l'uno è buono e l'altro cattivo. Un altro esempio, qui Brentano si serve di un altro esempio per specificare, per chiarire ulteriormente il suo discorso. È da tenere presente ancora, per cogliere questo modo di procedere di Brentano, che Brentano ha di fronte un uditorio non di specialisti, ma di giuristi. Si tratta, per quanto riguarda questo testo, il genere letterario di questo testo, di una conferenza, ancora una volta, davanti ad un uditorio di giuristi, appunto nella Vienna della fine dell'Ottocento, del 1889. Un altro esempio per Brentano: come diamo la preferenza alla conoscenza esatta rispetto all'errore, così genericamente parlando, preferiamo la gioia, qualora non sia proprio un gioire per cose cattive rispetto alla tristezza. Se ci fossero anche qui, anche in questo caso, degli esseri che preferissero l'opposto, noi dovremmo dire giustamente che si tratta di un atteggiamento distorto. E quindi anche in questo caso, dunque, il nostro amore e il nostro odio sono caratterizzati come giusti. C'è la possibilità, in altri termini, anche in questo caso, di individuare ciò che è giusto, di individuare il vero amore dall'odio e di caratterizzarli come giusti rispetto ad un atteggiamento distorto, rispetto all'atteggiamento opposto. La stessa attività dell'animo giusto è caratterizzata come giusto. Giusta, scusate, ci offre un terzo esempio. Come l'essere giusto ed evidente del giudizio, così anche la giustezza ed il carattere superiore dell'attività dell'animo appartengono al bene, mentre l'amore per ciò che è cattivo è esso stesso cattivo. E per non tralasciare nemmeno le esperienze corrispondenti nel campo dell'attività rappresentativa, possiamo dire che anche qui, allo stesso modo, ogni rappresentare in se stesso è qualcosa di buono e ogni volta che si amplia la vita delle rappresentazioni, a prescindere da tutto ciò che vi può essere legato di buono o di cattivo, il bene in noi si accresce. Quindi, alla luce di questi tre esempi, per Brentano dovrebbe essere chiaro il discorso e soprattutto, l'ammissione, la giustezza dell'affermazione, la giustificazione dell'affermazione che noi troviamo in noi stessi, l'idea di ciò che è semplicemente amato ed amabile e nello stesso tempo di conseguenza anche la privazione di esso è il suo opposto nel senso di ciò che è odiato e odiabile. Quindi questo è l'esito a cui perviene Brentano, questo è l'esito a cui giunge Brentano nell'esaminare questo discorso, nell'esaminare la seconda e la terza classe di fenomeni psichici. Quindi, conclude Brentano il proprio discorso. Qui è da simili esperienze di un amore caratterizzato come giusto, si genera in noi, abbiamo in noi, dice, la conoscenza del fatto che qualcosa è veramente ed indubbiamente buono, entro quei confini nei quali noi siamo capaci di una simile conoscenza. Non dobbiamo, per Brentano, infatti, nasconderci che non abbiamo nessuna certezza di essere attratti mediante un amore caratterizzato come giusto da ciò che è buono. Laddove questo non accade sempre, ecco che il nostro criterio cade ed il bene per la nostra conoscenza e considerazione pratica è come se non esistesse. E questo ancora una volta la conclusione di questa sezione e di questa parte in cui Brentano parla degli esempi di atti buoni, dei fenomeni psichici e della possibilità di individuare i giudizi inferiori e distinguerli dai giudizi superiori. Questo è l'esito appunto di questa sezione. E dopo la trattazione di questa sezione, Brentano continua il discorso cercando di individuare e di mettere in chiaro il criterio per la scelta del meglio. Cioè, fin qui per Brentano abbiamo visto la possibilità di giustificare semplicemente di individuare, di rilevare in noi stessi ancora una volta i concetti di ciò che è buono e di ciò che è da amare, di ciò che è amabile e di conseguenza anche l'opposto di ciò che è odiato e di ciò che è odiabile. L'uno è degno di essere amato, dice Brentano, e l'altro degno di essere odiato. Però resta un ultimo passaggio qui per Brentano. E questo riguarda ancora una volta la distinzione, la differenziazione tra giudizi inferiori e giudizi superiori, cioè la scelta del criterio. Qual è il criterio in base a cui noi optiamo per qualcosa di superiore rispetto ad un qualcosa di inferiore, per un giudizio appunto superiore rispetto ad un giudizio inferiore? Quindi, come dire, ciò che noi conosciamo in questo modo, dice Brentano, pagina 67 del testo italiano, come buono non è un qualcosa di unico, ma di molteplice. Restano dunque le domande: qual è, nell'ambito del bene e in particolare del bene raggiungibile, il meglio, e qual è il massimo bene pratico che serve come fine che serva come fine normativo per il nostro agire. Cioè qui si tratta di Brentano appunto di individuare il criterio per la scelta del meglio perché, come dire, ciò che è bene è molteplice, non c'è un unico bene, ci troviamo di fronte ad una scelta tra diversi beni e quindi dobbiamo scegliere per il meglio, optare per il meglio, ma in che modo?